Buongiorno da Gabriele Porrer. Di nuovo guerra aperta in Medio Oriente. Israele bombarda Beirut, l'Iran lancia missili contro Israele e Israele attacca l'Iran. La tensione è alle stelle. Il presidente statunitense Trump disapprova le decisioni dell'alleato Netanyahu e gli chiede moderazione. Misure di sicurezza eccezionali al processo per l'attentata rapina di 2 anni fa ad una gioielleria di Lugano. I dibattimenti si terranno in carcere. Tornano a soffiare intensi venti di guerra in Medio Oriente. Israele ieri, malgrado una tregua concordata pochi giorni prima, ha bombardato la capitale libanese Beirut e in serata la prima replica iraniana con missili contro Israele, quindi i bombardamenti israeliani contro diverse località iraniane. E non è tutto. Il nostro collaboratore da Gerusalemme, Michele Giorgio, è intervenuto in diretta nella prima edizione del radiogiornale un'ora fa.
Sì, in queste ultime ore, così come molti avevano previsto, Israele ha attaccato l'Iran, ha risposto al lancio dei missili da parte di Teheran, nonostante il presidente americano Trump avesse esortato il premier Netanyahu a non reagire. Israele ha colpito Teheran, Tabriz, Isfahan ed anche un impianto petrolchimico nel sud dell'Iran, e nelle ultime ore ci sono stati dei lanci di missili da parte dell'Iran. Le sirene di allarme sono entrate in azione anche a Gerusalemme, nella zona circostante. C'è stato anche il lancio di un missile da parte degli Houthi, quindi dallo Yemen. La situazione è questa, si segnalano pochi danni e nessun ferito, però c'è molta tensione. Qui in Israele dicono che è ripreso lo scontro con l'Iran, su questo nessuno ha dubbi.
I leader di Ucraina, Regno Unito, Francia e Germania si sono incontrati a Londra e al termine dell'incontro hanno espresso il loro sostegno alla proposta di un dialogo diretto tra Kiev e Mosca con la partecipazione attiva di Europa e Stati Uniti per raggiungere un cessate il fuoco. Hanno inoltre valutato come sfruttare al meglio i prossimi colloqui come il vertice del G7 di Evian e sottolineato l'urgenza di sviluppare la capacità di attaccare in profondità dell'Ucraina. Sofia Stroppini.
Dopo una settimana di intense ostilità e dopo che il presidente russo Putin ha respinto la proposta del suo omologo ucraino Zelensky di colloqui faccia a faccia per porre fine al conflitto, i leader di Regno Unito, Francia e Germania hanno rinnovato il loro sostegno all'Ucraina nell'incontro con Zelensky a Londra di ieri sera. Al centro delle discussioni anche l'urgente necessità di ampliare la difesa aerea ucraina e la sua capacità di attaccare in profondità. Per quanto riguarda i possibili negoziati con Mosca, nella dichiarazione congiunta di Starmer, Merz, Macron e Zelensky sono elencate alcune condizioni, tra cui la cessazione dei combattimenti e la proposta di usare l'attuale linea del fronte come punto di partenza dei colloqui. Nonostante ora il presidente statunitense Trump sia concentrato sul conflitto con l'Iran, i leader hanno affermato l'importanza degli Stati Uniti all'interno di questo processo. Hanno anche discusso dei futuri appuntamenti con l'obiettivo di raccogliere ulteriore sostegno a favore dell'Ucraina.
In Kosovo il primo ministro uscente Albin Kurti è uscito vincitore dalle elezioni anticipate di ieri, che erano le terze legislative in meno di 16 mesi. Il suo movimento progressista ha incassato circa il 43% dei voti, con uno scarto di almeno 20 punti sul primo partito di opposizione. La strada per trovare una maggioranza di governo si annuncia però in salita e la crisi politica in Kosovo rischia di continuare. Il nostro collaboratore dai Balcani, Giovanni Vale.
È un Albin Kurti sorridente e sicuro di sé, quello che è apparso ieri sera a mezzanotte nel centro di Pristina per commentare i risultati delle elezioni legislative anticipate. Il suo movimento, Vedvendosie, è arrivato ancora una volta in testa, raccogliendo quasi il doppio dei voti del primo partito di opposizione. Questo decennio appartiene a Vedvendosi, ha dichiarato il premier uscente, ricordando che quella di ieri è la quinta vittoria elettorale consecutiva per il suo partito negli ultimi 7 anni. Kurti ha anche accusato l'opposizione di non lavorare e si è auspicato che nella prossima legislatura il Parlamento possa funzionare correttamente. Il Kosovo è infatti intrappolato da quasi un anno e mezzo in una crisi politica che pare senza fine e che difficilmente le elezioni di ieri riusciranno a risolvere. Negli ultimi 16 mesi i cittadini kosovari sono stati chiamati alle urne per ben 3 volte per rinnovare il Parlamento. Si è votato a febbraio dell'anno scorso e poi ancora a dicembre, quando Vedvendosi ha incassato addirittura il 51% dei voti. Ma la mancanza di dialogo tra maggioranza e opposizione impedisce il corretto funzionamento delle istituzioni, impossibile formare una maggioranza di governo o nominare il prossimo capo di Stato. Con i voti raccolti ieri, Albin Kurti dovrà cercare degli alleati se vorrà governare, un esercizio che finora non gli è riuscito. Alle elezioni di ieri, intanto, l'affluenza è stata più bassa del solito, appena superiore al 36%, segno della stanchezza dell'elettorato davanti al perdurare della crisi. Paese più giovane d'Europa e tra i più poveri del continente, il Kosovo perde infatti tempo prezioso e senza istituzioni funzionanti rischia anche di veder rallentato l'accesso ai finanziamenti già approvati da Bruxelles.
E ieri si votava anche in Armenia per il rinnovo del Parlamento, lo spoglio ancora in corso, ma dopo oltre il 60% dei voti scrutinati, la formazione del premier filo occidentale Nicola Pashinyan è in testa con oltre il 50% dei consensi, nettamente staccati i partiti dell'opposizione filorussa. Processo blindato oggi a Lugano per la tentata rapina alla gioielleria Taleda di 2 anni fa. 7 gli imputati e misure di sicurezza eccezionali. Il dibattimento si terrà infatti direttamente in carcere. Umberto Gatti.
È il 2 luglio 2024, in pieno giorno e in pieno centro cittadino a Lugano. 4 uomini, 3 serbi e un croato tra i 35 e i 49 anni, entrano nella gioielleria e ufficio cambio Taleda con l'obiettivo di rapinarlo. Ma sul posto intervengono immediatamente 2 agenti in bicicletta della Polizia Comunale di Lugano che, vista la situazione, estraggono l'arma. Uno dei rapinatori tenta però la fuga e si scontra con uno dei poliziotti. Nasce una colluttazione durante la quale parte anche un colpo che per fortuna non ha conseguenze. L'uomo viene comunque fermato dalla gente anche grazie all'aiuto di alcuni passanti. A quei primi arresti seguono nei mesi successivi altri fermi tra Italia e Ungheria. In totale sono 7 le persone a processo accusate di aver partecipato con ruoli diversi al colpo. Il procedimento si svolge però in condizioni del tutto particolari, non in tribunale ma all'interno del carcere della Stampa per motivi di sicurezza. Sarà dunque la corte presieduta dal giudice Amos Pagnamenta a trasferirsi. Una scelta legata al numero degli imputati e soprattutto alla possibile appartenenza di alcuni di loro alla banda internazionale dei Pink Panther. C'è poi un ulteriore elemento: uno degli imputati durante una detenzione nel Canton Vaud avrebbe pianificato un'evasione con armi. Pubblico e stampa non potranno però entrare in carcere, ma sarà possibile seguire il dibattimento in streaming direttamente dall'aula del Tribunale Penale di Lugano. Diverse le accuse formulate dal procuratore pubblico Simone Barca nei confronti dei 7, tra le quali tentato omicidio intenzionale, esposizione a pericolo della vita altrui, violenza e minaccia contro funzionari e rapina aggravata.